L'operazione nasce per tentare una sorta di contenimento alla enorme espansione che sta portando avanti il Comando Vermelho, l'organizzazione criminale più potente della città e la seconda più potente del paese, che da circa un anno, forse anche più, sta portando avanti una politica di espansione in altre favelas che erano dominate da gruppi rivali e quindi sta conoscendo una crescita del suo potere criminale enorme. Per cui questo è il motivo per cui è stata fatta l'operazione e ci siamo, il contrasto alla criminalità va fatta. La violenza estrema è giustificata da cosa? Innanzitutto da una questione di base, lo Stato sta perdendo la battaglia con la criminalità organizzata. Quando si cerca una risposta per la popolazione, si va con l'aggressione e con l'invasione di guerra. E usiamo la parola guerra, è importante usarla perché quando si entra in una realtà come quella delle favelas, con ambienti angusti, strade strette, in una realtà come quella del complesso d'Alemão, dove sono residenti 250.000 persone, ma dove i trafficanti sono meno dell'1%, le stime sono di 700-800 uomini delle organizzazioni. Quando si entra con quella forza letale, si comincia a sparare senza considerare sempre l'obiettivo, il rischio è di confondere il territorio della favela con quello di un territorio nemico che si deve andare a conquistare in un conflitto bellico. Per cui il problema di fondo della mancanza di politiche di sicurezza pubblica nella città di Rio de Janeiro è che il contrasto militare avviene con questa violenza perché si considera tutto il territorio della favela come un territorio ostile, cosa che non è. Perché la maggioranza delle persone, 99% delle persone che abitano in favela, sono persone umili e lavoratori semplici che non hanno la possibilità economica di vivere in un altro posto. Il problema è che questi vengono confusi con il traffico, quindi tutta l'area diventa un'area di guerra da andare a ottenere, insomma, da un territorio da raggiungere e da conquistare con metodologie, diciamo così, da conflitto bellico. E questo è il risultato. Il problema qual è? Innanzitutto, anche se fossero tutti dei trafficanti di droga coinvolti, ci fossero prove per tutte queste persone che sono morte, parliamo di 130 morti, se anche tutti questi fossero dei criminali, dei trafficanti di droga, ci fossero realmente delle prove, delle investigazioni e delle condanne e dei mandati di cattura per tutti questi, non sarebbe giustificato assolutamente un tipo di azione di sterminio di questo tipo. Ma il problema è ancora più serio, se vogliamo, se consideriamo che noi molto spesso di questi ragazzi che sono morti, noi non sappiamo, la lista dei nomi non è neanche stata diffusa ancora, per cui noi non sappiamo chi sono, non sappiamo se a fianco a cada volto, a cada nome ci siano delle accuse, ci siano delle investigazioni, ci siano delle prove che provino il loro coinvolgimento in questa organizzazione. Perché quando si spara con proiettili 7,62 a bruciapelo in un ambiente così ristretto, è chiaro che il rischio di pallottole vaganti è enorme e quindi i rischi per le popolazioni locali sono enormi, appunto. Per cui questo è quello su cui stanno anche discutendo sia la politica che le organizzazioni di difesa dei diritti umani, perché la popolazione è stata completamente travolta da 12 ore di conflitto militare in scenari di guerra in un ambiente completamente urbano in cui il 99% della popolazione non è legata al crimine organizzato. È realmente gravissima ed è da denunciare.
Ti chiedo la reazione del governo federale e della polizia federale.
Va detta una cosa fondamentale: il governatore dello Stato di Rio de Janeiro, nella prima conferenza stampa di ieri, ha accusato il governo federale di aver negato risorse del Ministero della Difesa, quindi strutture di guerra, per fare questa operazione, il che è un duplice problema. Il primo, in una investigazione di polizia, in un ambiente di favela, se non è l'esercito che deve andare a risolvere i problemi di pubblica sicurezza. Il secondo è che questa cosa era completamente falsa. Poi ha ritrattato le sue parole, ha chiesto scusa e ha spiegato, però ha voluto regalarsi, come dire, un titolo di giornale in cui accusava il governo federale. Cosa è successo? Nell'immediatezza di queste dichiarazioni, il governo, il presidente era ancora all'estero, era di rientro, si è riunito sia i vertici della polizia federale, del Ministero della Difesa e della Giustizia, si sono riuniti, hanno innanzitutto verificato che non c'era stata nessuna richiesta di supporto né militare né tecnico per questo tipo di operazione. comunicazione, e adesso stanno, diciamo, sono anche ancora in questo momento in riunione per capire come fare ad aiutare, diciamo così, la città di Rio e lo Stato di Rio nell'arduo compito di combattere il crimine organizzato, tentando però di evitare stermini e operazioni di questo tipo che finiscono soltanto in massacri. E per questo le organizzazioni dei diritti umani internazionali soprattutto stanno denunciando questa operazione come esecuzioni extragiudiziali, perché ovviamente non ci sono prove fino a questo momento che tutte le persone che sono morte erano coinvolte con il traffico di droga.
Ci puoi raccontare qualcosa sul governatore Claudio Castro?
Il governatore Claudio Castro era vice governatore dell'eletto governatore Fitzel, che è stato allontanato dall'incarico per impeachment. Poi è stato rieletto sull'onda del bolsonarismo nelle ultime elezioni al primo turno. In realtà lui era un neofita della politica, non era una persona particolarmente competente, per cui diciamo il suo governo non è molto presente anche nella popolazione. Il partito suo è quello di Bolsonaro, il Partito Liberale, per cui il motto del partito dei bolsonaristi e di tutti è sempre il bandito buono e il bandito morto, per cui sta semplicemente mettendo in pratica questo motto, che è quello che ha portato avanti il bolsonarismo militante negli ultimi anni, soprattutto in temi di pubblica sicurezza.